Voglio ringraziare in anticipo le mie sorelle per il lavoro che faranno per i loro figli questa sera. Non daranno oggetti rumorosi e li faranno stare in silenzio. Siamo alla presenza del Signore, sicuramente è un tempo solenne. Allora andiamo nuovamente all'Apocalisse nel capitolo 18 e leggiamo i primi 19 versi, poi se rimane il tempo vedremo il rimanente di questo capitolo, capitolo 18 dell'Apocalisse. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo dei demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popol mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato della sua iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio, datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò lutto. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata. I re della terra che fornicavano e vivevano in lascivie con lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, piangeranno e faranno cordoglio per lei. Spaventate dei suoi tormenti, se ne staranno lontani e diranno: ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento. I mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro merci: oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio, e di legno preziosissimo, rame, ferro, marmo, cannella, spezie, profumi, unguenti, incenso, vino, olio, fiori di farina, grano, buoi, pecore, cavalli, carri e persino i corpi e le anime di uomini. I frutti che l'anima tua desiderava sono andati lontani da te. Tutte le cose delicate, sontuose, sono perdute per te e non si troveranno mai più. I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei se ne staranno lontani per timore del suo tormento. Piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la grande città che era vestita di lino fino, di porpora, di scarlatto, adorno d'oro, di pietre preziose, di perle. In un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta. Tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai, e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano e vedranno il fumo del suo incendio esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la grande città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza. In un attimo è stata ridotta in un deserto. Rallegrati, o cielo, eccetera. Vedremo più avanti. Vi devo ovviamente confessare che siamo davanti ad un altro brano molto molto difficile, e sono passi che riguardano il futuro, sono passi di natura escatologica, cioè che riguarda il futuro, e non è sempre semplice vedere, capire esattamente ciò che viene scritto. Abbiamo visto nel capitolo 17 la grande Babilonia da un punto di vista religioso, come questa donna che abbiamo individuato come il Vaticano, non c'è dubbio su questo, abbia così ingannato, abbia così, come dire, travolto tutte le persone del mondo nella sua prostituzione religiosa. E in questo capitolo 18 non si parla più della grande Babilonia da un punto di vista religioso, ma si parla della grande Babilonia da un punto di vista materiale, politico, terrena, perché anche questa è stata una disgrazia che questa donna, questa falsa chiesa ha portato nel mondo. E è interessante proprio vedere quanta ricchezza c'è all'interno di questa falsa chiesa. Però notate, fratelli, voglio farvi notare, il giudizio su questa donna arriverà in un momento veloce. Arriverà velocemente, sarà un giudizio sicuro, veloce, e avrà come, come dire, come movente la giustizia di Dio. Pensate un attimo, chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo letto che molte persone, tutte le persone del mondo, rimarranno meravigliate. Nessuno si sarebbe mai aspettato che una falsa chiesa che ha durato per centinaia, per migliaia di anni, a un certo punto viene distrutta in un attimo, velocemente, una distruzione sicura. E questa distruzione è il giudizio di Dio, che è un giudizio giusto. E voglio farvi notare che più volte vengono ripetute delle parole, delle frasi. Ad esempio, all'inizio abbiamo subito letto nel versetto 2: è caduta Babilonia. E più di una volta, credo almeno 3-4 volte, troviamo questa espressione, ai ai, c'è un'espressione di dolore, di angoscia nel vedere come questa donna viene distrutta così velocemente, inaspettatamente. E quando nella scrittura abbiamo delle parole che vengono ripetute, la cosa diventa molto importante. È molto importante, è una cosa molto molto seria. Abbiamo frasi che si ripetono più di una volta in uno stesso giorno. Ad esempio nel versetto 8 abbiamo letto: in uno stesso giorno, perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli. Poi abbiamo letto nel versetto 10: in un momento. Pensate come questa scala proprio sempre più veloce. In un momento, versetto 10, e nel versetto 17, versetto 19, abbiamo in un attimo. Chi se la sarebbe mai aspettata? Nessuno avrebbe mai pensato che una potenza religiosa, politica, economica, terrena, come questa falsa chiesa, sarebbe stata così velocemente e così sicuramente giudicata dal Signore. Un giudizio veloce che ha a che fare con la giustizia del Signore, perché abbiamo letto che ciò che succederà avrà come scopo la giustizia di Dio. Pensate quante volte noi facciamo delle cose e ci comportiamo in un certo modo e pensiamo che il giudizio non verrà mai. Ci comportiamo in maniera superficiale e pensiamo che alla fine sono tutte cose che passeranno così, inosservate. E invece vediamo qui che il giudizio avverrà sicuro e avverrà anche veloce, come lo squillo di una tromba, là dove c'è ovviamente ostinatezza. Il giudizio è sicuro. Guardate, dice nel versetto 8, perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente Dio, il Signore, che l'ha giudicata. Allora notate, il giudizio non verrà attraverso un uomo, non sarà un'altra chiesa che giudicherà, ma sarà proprio il Signore stesso che giudicherà e che renderà giustizia anche i suoi servi. Leggiamo nel versetto 20, non l'abbiamo letto, lo leggiamo adesso. A un certo punto viene detto: rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi santi, apostoli, profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. È forte questo, mi ha fatto riflettere, è vero? Serviamo il Signore e veniamo disprezzati. Serviamo il Signore e veniamo umiliati, anche delle persone più vicine a noi. Ma a un certo punto dice la parola di Dio qui che arriverà il giorno in cui il Signore renderà giustizia. E sarà, abbiamo letto in questo versetto 20 che mi ha fatto molto riflettere, giudicandola vi ha reso giustizia. Ha reso giustizia ai servi di Dio. E mentre leggevo questo mi sono ricordato di un verso sempre nell'Apocalisse, nel capitolo 3. Lo possiamo leggere assieme. Apocalisse capitolo 3, il versetto 9. Le menzogne che vengono dette contro i servi del Signore, che servono il Signore con fedeltà e vengono umiliate. Dice qui nel versetto 9, parlando alla chiesa di Filadelfia: ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Bellissimo, fratello, vero? Sulla terra abbiamo dei problemi. Abbiamo delle persone che disprezzano i servi di Dio. E soprattutto questa falsa chiesa ha fatto morire milioni di servi di Dio. Ha disprezzato i profeti del Signore. Molte volte questo succede anche a noi. Ma il Signore, nella sua grazia, arriverà il giorno in cui Lui farà giustizia. E farà vedere anche chi sono stati gli uomini e le donne che hanno veramente servito il Signore. Non l'hanno fatto per apparenza, ma l'hanno fatto per glorificare il nome del Signore. E nel glorificare il nome del Signore hanno dato tutto se stessi per questi. Perché si possono fare tante cose, ma si possono fare anche per apparenza. Proprio, se al Signore piacerà, tra poco saremo ad Apricena per un convegno di adolescenti. E il convegno avrà come titolo, mi hanno chiesto un titolo, non apparenza, ma ubbidienza. Quante persone vivono di apparenza, è vero? Ma non ubbidiscono alla parola. Quante persone sono state ingannate dall'apparenza? Sono state ingannate dall'apparenza persone carnali, ma anche servi di Dio. Samuele è stato ingannato dall'apparenza. Ha visto Eliab. Eliab vuol dire Dio è mio padre. E ha detto: questo è il re che Dio si è scelto. E il Signore cosa ha detto? Non guardare all'apparenza. E sapete una cosa, fratelli, scoprivo questa sera, perché sto cercando di scrivere un libro un po' particolare, scoprivo proprio in questi ultimi tempi che una delle caratteristiche sarà proprio l'apparenza. Vi devo confessare che stasera è stata la prima volta che ho fatto caso a questo verso. Nella seconda lettera a Timoteo, questo testamento che Paolo scrive prima di dare la sua vita per il Signore, e c'è una serie di peccati che vengono commessi, che mi hanno, ripeto, sto cercando di scrivere un libro un po' particolare, che mi hanno fatto veramente riflettere. Guardate quanti peccati, Gino ne ha fatto notare uno qualche giorno fa, ma permettetemi di leggerlo, perché dice proprio dall'inizio del capitolo 3 del secondo Timoteo: ora sappi queste, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Stiamo vivendo o no tempi difficili? Stiamo vivendo tempi facili? È facile la nostra vita? Stiamo vivendo tempi facili? Da un punto di vista spirituale, stiamo vivendo tempi facili? Verranno tempi difficili, è vero? E da che cosa saranno caratterizzati questi tempi difficili? Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Notate adesso quello che mi ha fatto riflettere, fratello. Aventi l'apparenza della pietà. È tutta apparenza. Colpisce gli occhi, ma non c'è la sostanza. Avendo l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. E quale deve essere l'atteggiamento del credente? Anche da costoro, allontanati. Ribelli ai genitori, ingrati, spietati. Non hanno nessuna paura di buttarvi in faccia cose che non sono neanche vere, o forse sono vere. Anche da costoro, allontanati. Tutte queste cose fanno parte degli ultimi tempi. E tutte queste cose sono la dimostrazione che i tempi si stanno compiendo. A meno che voi non mi dite che state vivendo una vita spirituale facile, tranquilla, no? È vero? Io giro diverse chiese, vi devo dire, è molto complicato. Quanto è difficile predicare la parola di Dio con fedeltà. Predicare la parola del Signore in maniera fedele e ubbidiente allo Spirito del Signore. Questo capitolo 18 di Apocalisse che abbiamo letto ha quattro parti principali che voglio commentare con voi. Non so se farò in tempo questa sera, ma vediamo fino a dove il Signore ci porterà. La prima parte è dal versetto 1 al versetto 3 ed è un angelo particolare con grande autorità che porta un messaggio preciso. Abbiamo letto: dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. È stato detto molto su questo angelo, sono andato a vedere che cosa dicessero altri commentatori, ma c'è qualcuno che pensa che sia addirittura il Signor Gesù, ma io non credo a questo. Io non credo che Gesù è un altro angelo. Gesù non è un altro angelo. Gesù è Dio, glorioso, creatore dei cieli e della terra, e non può essere un altro angelo. È un angelo potente, è un angelo che Dio chiama per portare un messaggio forte, straordinario. Ha un messaggio da portare questo angelo. Dopo queste cose, dopo che è stato parlato della falsa chiesa da un punto di vista religioso, adesso c'è un altro angelo che non è uno dei sette angeli che ha versato le sette coppe sulla terra. È un altro angelo che ha un messaggio. E il messaggio di questo angelo è chiaro. È vero? È chiaro questo angelo. È caduta Babilonia la grande. Annuncia una disfatta. Quella che era impossibile, che sembrava stabile nel tempo, è caduta. C'è questo grande messaggio. tutta la pompa, la sua pompa, tutto il lusso di questa falsa chiesa, niente di meno, dice questo angelo, è diventato il covo, il ricettacolo dei demoni o dei demoni. È diventato il covo di ogni spirito immondo, di ogni cielo impuro. Tutta questa cosa bellissima che gli occhi hanno visto e le persone che hanno ammirato, una cosa straordinaria, diventerà un giorno il ricettacolo dei demoni. Diventerà il covo di ogni cielo impuro, abominevole. Guardate, fratelli, perché dice qui, ci dà le ragioni, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente. Anche questo mi ha fatto riflettere. Non soltanto una prostituzione, furente, cioè una prostituzione violenta. Si è imposta alla gente, ha dettato legge per tanti, tanti anni e si è pensato che fosse indistruttibile. Ancora una volta abbiamo questa grande ragione per il suo commercio disonesto, per gli eccessi del suo lusso. L'abbiamo letto qui. E poi abbiamo una seconda parte, guardate fratelli, una seconda parte anch'essa molto, molto importante, e questa seconda parte è un messaggio per i credenti. Guardate. Poi udì un'altra voce dal cielo. Dal versetto 4 al versetto 8 abbiamo la seconda parte. Poi di un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Babilonia, oltre a essere figura della prostituzione, della falsa chiesa, della malvagità, è anche figura del mondo. Con il mondo, fratelli, non si può fare compromessi. Il mondo piano piano ci attrae, ci piace, e cominciamo a mangiare delle cose di questo mondo. E nella misura in cui ci avviciniamo al mondo, ci allontaniamo dalla parola di Dio. Nella misura in cui ci addentriamo nel mondo, ci allontaniamo dalla parola di Dio. E molti credenti non leggono mai la parola di Dio. Non stanno mai in ginocchio davanti al Signore. È Satana che conosce, non conosce i nostri pensieri, conosce le nostre azioni, vede tutte le nostre preoccupazioni, le cose che ci interessano di più, fa in modo che questa parola e la preghiera stiano distanti da noi, in modo tale che ci può mangiare. E guardate, dice qui con molta semplicità: uscite da essa, o popolo mio. Certo, hai parlato della grande tribolazione, però credi che sia un messaggio che sia valido ancora oggi. Bisogna uscire fuori, perché con il mondo non si possono fare compromessi. O si esce fuori, non geograficamente, ma col cuore, con la consacrazione al Signore, o si diventa, notate fratelli, complici. Si diventa coinvolti, si entra nel castigo di questo mondo. Domenica mattina il fratello Francesco Somma ha letto il passo che leggiamo sempre di Prima Corinzi 11. Vi chiedo gentilmente di venire con me in questo passo. Leggendo questo passo mi ha fatto riflettere su un particolare a cui non avevo mai fatto caso, e ci sono più particolari, ma uno in particolare a cui non avevo mai fatto caso, dal versetto 30, quando non abbiamo il discernimento del corpo del Signore, vero? Quando trattiamo il corpo del Signore come se fosse una religione, o come se fosse qualcosa da cui separarci o vivere in maniera distratta o vivere in maniera superficiale. Dice, versetto 30, per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Il particolare che mi ha fatto riflettere domenica mattina è il versetto 32. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Perché proprio a Senicandre abbiamo parlato della disciplina correttiva. Se avessi fatto prima caso a questo passo, l'avrei commentato con i miei fratelli. La disciplina è un giudizio del Signore. Però questa disciplina, ci dice qui, è una correzione. È bello, vero? C'è un tempo in cui noi possiamo ravvederci, ma se questo tempo passa e noi non ci ravvediamo, dice qui la parola di Dio, in questo passo dice per non essere condannati con il mondo. Questo abbiamo letto in Apocalisse, fratelli. Siamo complici, veniamo coinvolti e riceviamo gli stessi castighi del mondo. Non sto parlando della pelle della salvezza. Se la salvezza c'è, non ce la toglie nessuno. E solo Dio sa se la salvezza c'è. Ma se è una salvezza superficiale, saremo complici, coinvolti nei castighi che spetta all'uomo. Ieri, l'ho scritto anche nei miei appunti, ieri abbiamo avuto i corsi di formazione. Evidentemente sto invecchiando, ieri ero anche molto stanco, tra l'altro. Abbiamo lavorato tutta la giornata e anziché caricare il file dello studio che avremmo dovuto fare, ho caricato un altro file. Però poi abbiamo detto, cosa facciamo? Gli abbiamo parlato del libro dei giudici molto velocemente. Ma vediamo poi il libro dei giudici. Io ho fatto vedere ai miei fratelli che il libro dei giudici è fatto di tre parti, che adesso non vi voglio dire. Però ci siamo soprattutto soffermati nella prima parte, cioè i capitoli che vanno dal capitolo 1 al capitolo 3, versetto 6. E abbiamo visto che il popolo del Signore entra nella terra promessa, figura della salvezza, anche se non era un popolo salvato. Però abbiamo visto in questo libro dei giudici che tutto il filo conduttore è la trascuratezza. Un popolo che avrebbe dovuto conquistare e non ha conquistato, e non conquistando è stato conquistato dai pagani, perché un popolo che non conquista viene conquistato, non c'è una via di mezzo. E abbiamo visto almeno quattro gradini discendenti. È un popolo che comincia a fare tutta la volontà di Dio, è lì che serve il Signore. Poi è arrivato a un certo punto, è un popolo che comincia a fare la volontà di Dio solo in parte. Poi è un popolo che comincia a fare un pochettino la volontà dei pagani. Poi è un popolo che fa interamente la volontà dei pagani. Dio manda i suoi messaggeri, dal versetto 7 fino alla fine del capitolo 16, più volte fa predicare la parola, sembra che ci sia ravvedimento, ma poi si ritorna ancora schiavo dei pagani. E questo popolo poi è costretto a raccogliere quattro frutti dal capitolo 17 a 21. L'idolatria. Cominciamo ad amare le cose più di Dio. Una donna che consacra suo figlio, un figlio che aveva rubato, che era sotto maledizione della mamma, il figlio ammette il suo peccato, la mamma lo benedice e lo fa diventare addirittura, compra un'immagine, la mette in casa e consacra il figlio come sacerdote. Questo popolo di Dio non capisce più niente, completamente stordito. Poi il secondo peccato che abbiamo visto, un secondo frutto terribile, l'anarchia. Solo in questi cinque capitoli finali, per quattro volte viene detto, ognuno faceva quello che credeva meglio. E il libro termina così. Ognuno faceva quello che credeva meglio, l'anarchia. Mi ricordo proprio la Chiesa, nessuno vuole essere detto più niente. Tutti si devono fare i fatti loro, come se non facessimo parte di un corpo. Stiamo vivendo momenti difficili, fratelli. stiamo vivendo momenti molto difficili, proprio come abbiamo letto in secondo Timoteo. Poi abbiamo notato un terzo peccato, il peccato che viene tollerato. Addirittura nel popolo di Dio c'era omosessualità. E poi abbiamo notato il quarto e ultimo peccato, questo libro dei giudici. I fratelli che fanno la guerra ai fratelli. Un popolo che doveva conquistare il terreno, un popolo che doveva combattere contro i nemici, che combatte contro se stesso. Non è così oggi. Che dite, è diverso oggi? O questo libro dei giudici è un libro di tanti, tanti anni fa che non ci interessa più? Oggi è ancora così, fratelli. Un popolo che non conquista sarà conquistato. Conquistato dal suo cuore malvagio. Sarà conquistato dal paganesimo. Sarà conquistato da tante cose. Ci siamo chiesti, ma che cosa trascura oggi il popolo di Dio? Trascura di leggere la parola, di pregare, di servire, di vivere la comunione fraterna. E quando queste cose vengono trascurate, si raccoglie il frutto. Abbiamo fatto l'esempio del secondo Samuele capitolo 11, è vero? Davide che commise tutti quei peccati. Che cos'erano quei peccati? Cosa ci ricordiamo dei peccati di Davide? L'omicidio, l'adulterio, è vero? Ma abbiamo visto ieri che tutti questi peccati erano il frutto della trascuratezza. Ciò che teneva attaccato tutto a questo grappolo di 11 peccati era la trascuratezza. Quando i re andavano in guerra, Davide è rimasto a casa sua, ha trascurato i suoi doveri e ha raccolto dei frutti amari. Certo, ci è facile dare la colpa a qualcuno, è vero? Non è difficile. Ma non è forse la trascuratezza quella che ci sta uccidendo? Siamo delle persone ancorate alla parola di Dio, nonostante succede quello che succede, stiamo stabili nella parola. Abbiamo visto qui che il Signore chiama il suo popolo a uscire fuori da Babilonia. E Babilonia è tutto quello che il mondo, la falsa chiesa, le false religioni propinano ai credenti, affinché questi credenti possano veramente finire malamente la loro vita. E questa seconda parte è davvero tremenda, terribile. Voglio farvi notare qualche altro particolare di questa seconda parte, fratelli. Guardate cosa viene detto. Chiedo scusa. Cosa viene detto qui? Sì, no. Scusate, sono molto, molto emozionato. Questa seconda parte, sono qui, trovato. Non trovavo il versetto. Guardate cosa viene detto nel versetto 6. Voglio farvi notare tre verbi che sono usati qui. Usatele il trattamento che lei usava. Poi dice, secondo verbo, datele doppia retribuzione per le sue opere. E poi abbiamo un terzo verbo qui. Usatele, datele, e poi c'è scritto versatele il doppio. C'è proprio uno schieramento preciso. Non abbiate pietà di questo mondo. Si parla del mondo come sistema, non delle persone, perché le persone devono portare il Vangelo. Questa Babilonia che vuole conquistare tutto, che ha conquistato tante persone e che addirittura, non so se avete fatto caso, quando l'abbiamo letto, alla fine del versetto 13, ha comprato persino i corpi e le anime di uomini. Questa falsa chiesa ha fatto morire tante persone. Ha comprato le persone con i suoi meccanismi, con i suoi tesori, con le sue ricchezze. Ha lasciato che anche le anime delle persone venissero comprate. Ma voi datele il doppio della retribuzione. Non abbiate pietà di questo mondo, fratelli, del sistema di questo mondo. Abbiate pietà piuttosto delle anime che muoiono in questo mondo, in questa grande Babilonia che stiamo vivendo oggi, in questo mescolamento, in questa confusione politica, religiosa, economica, materiale. C'è una grande confusione. Non si capisce più niente, tutti tirano dall'acqua al proprio mulino. Tra poco ci saranno delle votazioni e tutti parlano bene, tutti promettono. Pensate all'ultimo partito, adesso si sta scoprendo che ha comprato dei voti, quelli che hanno sempre gridato all'integrità, adesso stanno scoprendo che hanno comprato i voti. Questo è l'uomo. Questo avremmo fatto anche noi. La cosa importante è mangiare il peccato. Poi ci vendiamo l'anima, ci vendiamo completamente. Quello che è importante è mangiare il peccato, stare bene, la ricchezza, il benessere. E questa Babilonia ci parla proprio di quello. Usatele il doppio di quello che ha fatto per voi. Datele doppia retribuzione, tormento, afflizione. Non abbiate pietà di questo mondo, perché questo mondo non ha pietà di voi. Vi fa delle offerte. Vi fa delle offerte perché voi possiate essere dei credenti che non valgono niente. Innocui, superficiali. E vi dà delle cose che vi tengono veramente lontani. Poi abbiamo una terza parte. E questa terza parte ci parla del cordoglio e della disperazione sulla terra per la caduta di Babilonia, dal versetto 9 al versetto 19. Guardate un po' in questa terza parte, fratelli. Guardate quante volte è scritto cordoglio, quante volte è scritto piangere, quante volte è scritto tormento. E guardate, è interessante vedere che in questa terza parte, che si parla di cordoglio, di disperazione, vengono coinvolte tutti i tipi di persone. Ad esempio si parla dei re della terra, versetto 9, si parla dei mercanti della terra, si parla di tutti i piloti, di tutti i naviganti, di tutti i marinai, si parla di tutti i tipi di persone. In pratica abbiamo tutte le categorie di persone, nel cielo, sulla terra, nei mari. E per tutte queste persone voi troverete sempre scritto che piangono e fanno cordoglio. Cos'è il cordoglio, fratelli? Cos'è il cordoglio? Non è un pianto comune il cordoglio, è vero? Non è pianto, perché si può anche piangere. Si può anche piangere nella vita di tutti i giorni. Si può piangere per gli errori fatti, si può piangere per delle accuse non vere, si può piangere per altre situazioni. Però, fratelli, se non si piange per il peccato, che dice la Scrittura? Quando lo studieremo, arriverà il giorno in cui il Signore asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi. E nel cielo non ci sarà più la sofferenza, il cordoglio, le lacrime. E non sapremo niente di tutte le persone che non si sono convertite. Ma per le persone che non conoscono il Signore, le lacrime continueranno. Possiamo accusare tutti quanti, ma chi giudicherà non sarà un anziano, non sarà un apostolo, non sarà un profeta. Chi giudicherà sarà Dio. E davanti a Dio nessuna giustificazione sarà mai possibile. Ci saranno lacrime che non si asciugheranno mai più. ci saranno lacrime che saranno asciugate. Io sono consolato da questo. Questo è molto bello, fratelli, perché il mondo nel quale viviamo, in questa grande Babilonia, questa grande confusione, ci sono le lacrime. E tutte queste persone, tutti questi tipi di persone, i re della terra, i mercanti, i piloti, i naviganti, eccetera, piangeranno e faranno cordoglio. Il cordoglio è il pianto per le persone che muoiono. Non è un pianto comune. Si fa cordoglio quando muore qualcuno. Geremia ha pianto per il popolo di Dio, è chiamato il profeta piangente. Anche Lamentazione è tutto un libro che ha una caratteristica funebre per un popolo testardo, che Geremia ha supplicato per tanto tempo perché non andasse in cattività e non ha voluto ascoltare. Ma le lacrime di Geremia sono state asciugate dal Signore, perché il suo tempo è finito, ha predicato la parola e ha finito il suo corso. E questo è davvero molto bello nella scrittura, vedere, studiare queste cose. I re della terra, abbiamo letto qui nei versetti 9-10, piangeranno, faranno cordoglio per 4 volte, saranno spaventati. E notate un'altra cosa che viene ripetuta in questo capitolo 18. Tutte queste persone, notatelo fratelli, leggetelo, io non so quante volte ho letto questo capitolo, ma notate, tutte queste categorie di persone, c'è sempre scritto, se ne staranno lontani. Prima erano vicini, trafficavano con Babilonia, si arricchivano con Babilonia. Guardate quante volte, se ne staranno lontani, se ne staranno lontani. Tante volte. Saranno lontani nel vedere qualcosa che non avrebbero mai pensato che succedesse proprio a questa falsa chiesa che sembrava irremovibile, sembrava eterna, intoccabile. In un giorno, in un attimo, viene distrutta. Ci sentiamo forti noi? Ci vogliamo divertire? Vogliamo fare la nostra vita? Ci vogliamo liberare da tutte queste cose spirituali? Ci vogliamo liberare? Vogliamo vivere liberi? Facciamolo pure. Ma in un attimo in un momento anche noi saremo giudicati. E questa è una cosa davvero molto molto triste. Piangeranno, abbiamo letto, e faranno cordoglio. Guardate, questi re della terra, cosa hanno comprato questi re della terra? Se leggete con attenzione i versetti 12 e 13, troverete 27 prodotti. I prodotti che fanno la delizia degli uomini, che piace agli occhi di vedere, di avere. Guardate, oro, argento, pietre preziose, perle, lino pregiato, porpora, seta, scarlatto, ogni varietà di legno odoroso, ogni varietà di oggetti d'avorio, eccetera. 27 prodotti. E la gente farebbe le carte false per avere tutto questo. E tutti questi prodotti sono stati il commercio con la grande Babilonia. Si sono arricchiti. E questi perché piangeranno? Perché se ne staranno lontano? Perché faranno cordoglio per la grande Babilonia? Perché in un attimo si vedranno poveri. Hanno pensato di avere nelle mani qualcosa di ricco, come quelli che si allontanano dal Signore. Ho ripreso la mia libertà! E poi scendono sempre di più nella schiavitù più degradabile. Pensavano di essere ricchi con la grande Babilonia e si sono scoperti poveri. Il 28° prodotto che hanno comprato questi mercanti dalla grande Babilonia, hanno comprato le anime delle persone. quante anime di credenti sono state comprate dal mondo? L'anima tua è stata comprata dal mondo? Tu leggi la parola di Dio, la mediti, hai comunione con i tuoi fratelli, si è preoccupate delle anime che muoiono per mancanza di conoscenza. Se non ci sono questi valori, il mondo ha comprato la tua anima, i tuoi sentimenti sono andati da un'altra parte. Sei dentro Babilonia. È il mercante di questo mondo, cioè le forze della malvagità, hanno comprato l'anima tua. E hanno comprato anche il tuo corpo. Parla anche di corpo. Perché una persona che non serve il Signore, di questa persona è stato comprato anche il corpo. Guardateli quando i credenti, fratelli, iniziano bene. L'abbiamo ricordato ieri nelle libro dei giudici. L'abbiamo ricordato prima. Hanno cominciato a fare tutta la volontà di Dio. Poi la volontà di Dio in parte, poi un pochettino anche la volontà dei pagani, poi tutta la volontà dei pagani. Quando si scende, a salire è difficile, a salire si fa fatica. Ricordo, non ero ancora sposato tanti anni fa, appena convertito, nel Foggiano andavamo a evangelizzare dei paesi, c'era un paese che era proprio sulla collina. E stavamo con dei fratelli, un fratello di una certa età mi disse, vedi Gino, questa è la santificazione, vedi quanta fatica a salire. Vedi, la lingua viene fuori, no? Dice, vuoi vivere la carne? Torni indietro, scendi. Com'è veloce, non sentirà nessuna fatica. Ma Babilonia ci ha comprato l'anima. 27 prodotti belli da vedere, ma c'è anche il corpo e le anime nostre. Sei in vendita tu? O sei stato già comprato? Ci sarà pianto, tormento, cordoglio. Se ne staranno lontani. Si getteranno della polvere sul capo, umiliazione. Grideranno, piangeranno, noteranno anche tutti questi. Loro lo noteranno pure. Dio ha giudicato la grande Babilonia. Fratelli, apriamo gli occhi, apriamo il cuore. Non attacchiamoci alla grande Babilonia, perché sarà distrutta. Una delle caratteristiche di questo mondo, faceva notare tanti anni fa il fratello Benedict, predicando sulla prima Giovanni, e chiudo con questo verso, prima Giovanni capitolo 2, fece una domanda ai presenti tanti anni fa, che non dimenticai mai più, qual è la caratteristica di questo mondo? Disse leggendo i versetti da 15 a 17 del capitolo 2 di prima Giovanni, e con questo io termino, se al Signore piacerà. Ci lascerà in vita, mi lascerà in vita, giovedì prossimo continueremo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Fratello ha fatto la domanda, qual è la caratteristica di questo mondo? Passa via. Questo è il mondo. Che stupidi se ci attacchiamo al mondo. Ci attacchiamo a delle mosche che dobbiamo lasciare. Passa via. Che il Signore ci aiuti, fratelli. A non andare verso la discesa, a non farci comprare l'anima, il corpo, ma uscire fuori, uscite fuori, o popolo mio. Non geograficamente, non è possibile questo, ma col cuore, con la vita, con la condotta, con la consacrazione, che possa essere così per me. Amen.
vuole può pregare.